sorelle carissime, abbiamo parlato ieri delle nozze di Cana, abbiamo visto come Gesù, dice appunto l'Evangelista San Giovanni, diede a Cana inizio ai suoi miracoli. Riguardo a questo, San Tommaso fa osservare quanto sono poco attentivi i cosiddetti Vangeli apocrifi. E voi sapete che i Vangeli apocrifi attribuiscono dei miracoli anche a Gesù bambino, nel periodo della sua infanzia, no? Mentre San Giovanni dice chiaramente, con le nozze di Cana Gesù diede inizio ai suoi miracoli. Manifestò la sua gloria, vedete, manifestò la sua gloria, quindi è l'epifania, la manifestazione della gloria divina del Salvatore, perché i miracoli fino a prova contraria, ve lo sapete, solo Dio può operarli, no? Ecco, quindi manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Ecco, Gesù, con quel prodigio che solo Dio può fare, Gesù ha manifestato la sua gloria. Quale gloria? Quella che egli ha da sempre presso il Padre. E quindi manifestò la sua divinità, il suo essere da sempre presso il Padre, manifestò ancora una volta la gloria del Padre stesso, perché egli, appunto, l'abbiamo visto, irradiazione della paterna gloria, impronta della sua sostanza. Manifestò la sua gloria, nel contempo diede ai suoi discepoli una prova incontrovertibile della attendibilità della sua dottrina. I suoi discepoli credettero in lui. Prima credevano imperfettamente, Gesù li ha chiamati, loro l'hanno seguito. San Giovanni il Battista, il precursore, ha abitato Gesù come il Salvatore presente nel mondo, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. I suoi discepoli, allora, cioè i discepoli di Gesù, sapevano che egli è il Salvatore, ma non sapevano ancora nulla di preciso sulla sua divinità. Con il primo prodigio di Cristo i discepoli cominciano ad avviarsi verso la piena comprensione della fede, fede soprannaturale, fede che ha per oggetto suo specifico, che definisce appunto la virtù teologale della fede, Dio stesso, Dio nel suo mistero. E la nostra fede nemmeno termina all'umanità, dice, tanto meno ai suoi segni esterni, alle sue parole esterne, ma tramite segni, parole, tramite la vita di Gesù. La nostra fede termina a che cosa? Al Verbo stesso, al Verbo eternamente generato dal Padre. Quindi termina a Dio nel mistero nascosto da secoli eterni, nel mistero della sua deità. Termina la stessa, la nostra fede ha come punto terminale, punto di riferimento, la stessa essenza increata di Dio. Ecco, sorelle care, perché la nostra fede è veramente una virtù teologale strettamente, essenzialmente soprannaturale. Ecco perché i discepoli cominciano a credere in Gesù dopo che egli ha manifestato con il suo primo prodigio, appunto, la sua gloria, quella gloria che gli è stata data dal Padre, data nella eterna generazione del Verbo, duplice ovviamente la gloria di Cristo Dio e di Cristo uomo, no? Che abbiamo già detto che in quanto opera i miracoli, i prodigi, Gesù si manifesta Dio, in quanto invece subisce la passione per l'uomo, Gesù si manifesta l'uomo, no? E sotto entrambi questi aspetti, Dio e uomo, Gesù è glorificato dal Padre suo. Qui si allude ovviamente a quella gloria divina che Gesù da sempre, dall'Eterno, possiede presso il Padre, in quanto il Verbo eternamente procedente da lui. Ecco, abbiamo notato anche, sorelle care, e ho sottolineato molto questo aspetto che ci permette di collegarci con il nostro tema di oggi, che sarà appunto la purificazione del Tempio. Ebbene, vedete, ho sottolineato ieri come Gesù non ha fatto un miracolo di creazione, cioè non ha creato il vino, ha trasformato, mutato l'acqua in vino. È interessante San Tommaso, quando parla della teologia, allude proprio a questo miracolo della trasformazione dell'acqua in vino, ma va bene al di là della teologia, eh? Però è vero, il parlare di Dio e il pensare a Dio comporta sempre questo delicato, delicatissimo rapporto tra natura e grazia. Ed è sbagliare su quel punto, cioè del rapporto tra grazia e natura, ebbene significa sbagliare tutto. Il nostro rapporto con Dio è un rapporto di creature con il creatore, di uomini con Dio. Quindi è un rapporto tra la dimensione della natura con una dimensione che è sovrannaturale, che è una dimensione appunto di grazia e di gloria. Perciò tutta la teologia gira attorno a quell'asse, ed è attorno a quell'asse che è il rapporto tra natura e il soprannaturale. Ci sono errori spaventosi a tal riguardo, no? E continuamente si ripropongono, come si suol dire, nihil novi sub sole, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è da un lato l'errore del pelagianesimo, che ha avuto una riedizione nel razionalismo moderno, e che non c'è il soprannaturale, tutto è spiegabile in termini razionali. Ed per esempio quando uno legge il Vangelo e dice, beh, dei prodigi, sì, ma mi perdono, sono a ripetere belle cose, no? Ecco, il Signore dei prodigi, dei miracoli, eccetera, non ne ha fatto, ma è solo così un modo di dire, un modo di esprimersi consueto in quel tempo. Oppure se uno dice più psicologisticamente che c'era quella attesa, è vero, di quei determinati prodigi, quei determinati segni presso la gente, e allora hanno proiettato psicologicamente queste cose apparentemente soprannaturali come se fossero vere, beh, se uno dice così è razionalista, nega il soprannaturale, no? Quindi il soprannaturale esiste, ma nel contempo non bisogna cadere nell'altro estremo, che è quello che sacrifica la natura all'ordine soprannaturale. Ed è l'errore praticamente di tutti i pseudo-soprannaturalisti, tutti gli esagerati, nei tempi antichi era l'errore di Tertulliano, dei montanisti, nei tempi più moderni era l'errore di Lutero, l'errore di Giansenio, l'errore dei nostri contemporanei fideisti, capite? È un rapporto delicatissimo. I fideisti dicono non c'è nulla di buono nella natura, tutto è rovina, tutto è sciagura, Dio crea tutte le cose nuove nel senso che annienta la natura, quindi bisogna sopprimere, odiare la natura perché Dio possa creare poi qualche cosa di nuovo che si sostituisca alla natura e che non è altro che ordine della grazia. Invece vale sempre quel saggio detto, sorelle care, che dice che la grazia non può fare a meno della natura. Il Dio prima ci ha creati e poi ci ha redenti. Ed è vero che il Signore, che in modo mirabile ci ha creati, in modo più mirabile ancora ci ha redenti. Perciò la redenzione, la santificazione è più della creazione sotto un certo aspetto. Perché mentre nella creazione Dio ci dà l'essere umano, nella redenzione e santificazione Egli ci dà il suo essere divino, che è cosa ovviamente infinitamente superiore al nostro essere umano. E tuttavia, care sorelle, Dio non può dare a noi creature umane, cui non spetta l'essere divino, non può darci l'essere divino se prima non ci ha dato il nostro essere umano. Vedete, cari? Se noi non fossimo uomini, prima, nell'ordine della creazione, non potremmo nemmeno diventare uomini divinizzati. In altre parole, se ci pensate bene, solo Dio è Dio per sostanza. Solo Dio è sostanza della Deità. In ogni altra creatura, angelica o umana, la divinizzazione è un qualcosa che riveste la creatura, ma suppone la consistenza, la realtà della creatura stessa. Ecco, sorelle care, come ogni buon cristiano cattolico vede proprio in questo mutamento dell'acqua in vino una chiara allusione del Signore al suo rispetto di Lui, Salvatore e Redentore dell'opera del Padre suo, che è la creazione della natura. Tutto ciò che è contronaturale è anche contrario alla grazia e alla salvezza. Ed la natura e la grazia vanno perfettamente d'accordo, con questa sola differenza che ovviamente la grazia è infinitamente superiore alla natura, in quanto la grazia è appunto participatio divine nature, cioè partecipazione della stessa divina natura. Quindi bisogna evitare proprio questa tendenza molto affermata al giorno di oggi che pensa di difendere la causa di Dio distruggendo, per così dire, la causa della natura creata da Dio. Invece non si fa nessun servizio al Signore se si parla male delle sue creature. Le creature vanno restaurate nel loro splendore, non annientate. È per quello che Gesù è venuto, no? Ed è venuto non per abolire, ma per dare compimento. Gesù è il grande restauratore dell'opera del Padre suo. Ecco, cari, quindi bisogna sempre avere questo religioso rispetto, oserei dire, già sul piano naturale, questa pietas, no? Il rispetto delle cose che sono, perché tutto ciò che è così come è in virtù di Dio, è in virtù del suo Logos, del suo Verbo, per mezzo del quale tutte le cose sono. e anzi il verbo dell'opera della creazione ha proprio la funzione di ordinare le cose, di dare a ciascuna la sua, per così dire, verità ontologica, verità del suo essere. Ecco, quindi tutta la Trinità Santissima è impegnata nell'opera della creazione e non si può esaltare l'opera del Figlio unigenito di Dio, cioè quella appunto della redenzione, se poi si distrugge l'opera della creazione, già che il Figlio unigenito di Dio è venuto nel mondo, si è rivestito della nostra umanità proprio per restaurarla, per riportarla all'antico splendore e oltre l'antico splendore alla grazia e alla gloria di Dio. Allora, vedete sorelle, perché vi dico questo? Perché proprio oggi mediteremo sulla purificazione del Tempio. Anche qui Gesù rivela la grandezza e la maestà del Padre suo. Non si tratta propriamente parlando di un miracolo, anche se vedremo che pure la purificazione del Tempio assume delle caratteristiche di una profezia adempiuta, in quanto gli antichi proprio ben sapevano, dai vaticini dei profeti, ben sapevano che alla fine dei tempi, nei tempi messianici, il Tempio sarà purificato da ogni impurità, da ogni profanazione. Quindi una profezia che si adempie, anche un miracolo che si compie, perché la potenza con la quale Gesù, uno solo, caccia via dal Tempio tutta quella massa, davvero piuttosto numerosa, davvero dei cambiavalute e dei vari mercanti che c'erano lì dentro, ebbene, anche questo sa di miracoloso, è la potenza divina che appare nella umanità di Gesù. Tuttavia non si tratta di un miracolo strettamente detto, e però si tratta di un segno, di un qualche cosa di visibile, visibilmente compiuto, una profezia gestuale, oserei dire. No, voi sapete che i profeti adoperavano un duplice tipo di profezia, una profezia che era annunciata a parole e un'altra profezia che era compiuta a gesti. Ciò che il profeta faceva, in qualche modo manifestava simbolicamente la volontà di Dio. Così anche Gesù, cacciando via i mercanti dal Tempio, purificando il Tempio, manifesta appunto la sua vera indole di uomo Dio, del Figlio unigenito del Padre. Ed è molto bello notare come Gesù prende le difese di chi? Non di sé, ma del Padre suo. Vedete, care sorelle? Gesù prende la difesa del Padre suo e dell'onore, della religione che è dovuta al Padre suo. Dice già il profeta Malachia, se non vado errato, dice già il Signore, lamentandosi appunto con gli empi giudei del tempo di allora, dice appunto: se io sono vostro padre, ed è coloro che lo onoravano solo con le labbra, ma non con una vita concretamente vissuta secondo i precetti del Signore, no? Diceva il Signore: se io sono il vostro padre, dove è il mio onore? Dov'è il mio onore? E che sorelle care, in fondo riguardo a Dio, noi dobbiamo avere questo duplice atteggiamento che si colloca prima ancora delle virtù soprannaturali della fede, della speranza e della carità. Dobbiamo avere un rapporto di religione e di pietà, religione e pietà. Entrambe le cose, vedete, religione e pietà, seppure pietà in qualche modo trasformata, no? Perché nel senso stretto la parola pietà significa non devozione, giusto che poi abbia subito la parola questo trasferimento, ma la pietà all'origine significa rispetto, soprattutto rispetto dei superiori, in particolare rispetto dei genitori, ed è il quarto comandamento, La pietà è un rapporto filiale dovuto dalla parte dei figli ai loro genitori. Poi in modo più esteso gli antichi hanno considerato, voi sapete bene, che una delle virtù romane più preconizzate dai scrittori antichi, no? La pietas. Ebbene, la pietas si riferisce anzitutto al pater familias, alla mater familias, ai genitori, insomma, no? Alla famiglia, e poi tramite la famiglia si riferisce a tutta la patria. Ora, nel cristianesimo immancabilmente la pietas ha subito un ulteriore allargamento, non solo famiglia, patria, ma anche il nostro padre e della paternità di Dio, che è già preannunciata in qualche modo nell'antica alleanza: se io, dice il Signore, sono vostro padre, dov'è il mio onore? E Gesù poi ci rivela pienamente la paternità del padre suo e padre nostro. Voi ben sapete come Gesù insiste su questa distinzione. padre mio e padre vostro. Chiaro, perché il rapporto di lui con il padre è assolutamente unico, e però egli vuole, in quella generazione eterna di lui verbo, innestare tramite la sua umanità anche noi, non generati ma rigenerati, tramite la processione del verbo, verbo mandato nella sua incarnazione nel mondo, no? Ecco. Ebbene, vedi, care sorelle, in questo senso, prima ancora di avvicinare con fede e con le virtù teologali in genere sul piano soprannaturale il mistero di Dio che si rivela a noi, bisogna essere giusti con Dio. Prima di amare Dio bisogna dargli ciò che a Lui spetta, e che a Dio spetta onore, riverenza, culto. Ecco, care sorelle, è la virtus religione. Virtus religione, servire Dio. Questo lo sapevano già i pagani, non è una novità, non è qualche cosa che abbiamo inventato noi cristiani o qualche cosa che Dio ha rivelato solo nell'ambito della nuova alleanza. Gesù ci ha rivelato l'amore, il primato dell'amore, come vedremo anche oggi nel Vangelo, no? Il primato dell'amore, dell'amore soprannaturale, dell'amore di Dio, non solo di quell'amore che è Dio. Invece le virtù naturali, anche rispetto a Dio, perché, care sorelle, la realtà, l'esistenza di Dio è una verità naturale, non soprannaturale. Che Dio esiste, questo lo sappiamo. Che Dio è uno e trino, questo lo crediamo. Vede, una cosa sappiamo, un'altra crediamo. Crediamo nella Trinità, crediamo nell'incarnazione, perché questo la nostra intelligenza non potrebbe mai sondarlo, non potrebbe mai accorgersene di questo mistero se Dio non gliel'avesse rivelato. E invece il fatto che Dio esista, che il Dio è sommamente buono, che il Dio è onnipotente, sapiente, creatore di tutte le cose, questo lo sappiamo. E se lo sappiamo, dobbiamo trattare Dio secondo quello che Dio è, cioè con pietà, con riverenza, con ubbidienza, con un ossequioso servizio, con religione in poche parole, sentirci collegati con Dio, dipendenti, profondamente dipendenti da Dio. Ogni empietà allora è una pretesa indipendenza da Dio. Nella purificazione del Tempio Gesù manifesta l'onore, il culto, la religione dovuta al Padre suo. Non siamo ancora a livello appunto di carità, si tratta di cose molto minori e però più fondamentali. Vedete, chi ha la carità deve per forza avere la religione. Può succedere che chi ha la religione non abbia la carità, però non si dà il caso di uno che pretenda di avere carità senza avere religione. È un assioma abbastanza facile e non da intuire, perché come si suol dire, chi ha il più deve avere anche il meno, no? Allora, ora o la religione è un valore, e allora deve esserci là dove c'è il valore supremo della carità, o se non è un valore, allora ovviamente può essere estromessa dalla carità, vedete? Ed è proprio quello che sostengono alcuni spavaldi teologi di oggi, vedete? Cioè il fatto che in qualche modo la rivelazione del Padre, in Gesù Cristo nostro Signore, avrebbe, la paternità di Dio, avrebbe per così dire annientato il rapporto religioso con Dio, cioè il rapporto di riverenza. Vi sarebbe, secondo costoro, solo intimità, senza più rispetto e riverenza. Come sbagliano, care sorelle, e loro hanno capito che Gesù stesso è venuto non per abolire, ma per dare compimento. E sono quelle esagerazioni, voi ben lo sapete, no? Anche nel 600 c'erano tutte quelle dispute sulla purezza e la limpidità della carità, coloro che dicevano che appunto se uno ha dei movimenti di speranza, capite, persino la speranza era vista male, capite, no? Quindi chi aveva la speranza e non la pura carità era visto come un cristiano imperfetto. Invece no, la speranza è cosa buona, virtù teologale, capite? Quindi il voler Dio per lui stesso, perché è Dio, è certo cosa suprema, ma non è cosa malvagia sperare Dio per noi, Così similmente, se è cosa buona, anzi perfetta, adorare Dio, non è però cosa malvagia dare a Dio il dovuto culto, riconoscere che lui è il creatore, il padre del mondo. Bene, care sorelle, vedete, Gesù allora nella purificazione del Tempio ci manifesta la necessità di essere religiosi, cioè di lasciare che il Dio sia Dio e che noi ci riconosciamo creature sue dipendenti da Lui. Ora, inizia questo racconto nel secondo capitolo del Vangelo di San Giovanni, dai versetti 12 al versetto 17. Dice il versetto 12: dopo questo fatto, Gesù discese a Cafarnao, cioè dopo le nozze di Cana, no? Gesù discese a Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e si fermarono colà solo pochi giorni. Questo versetto è stato trovato fuori l'occasione per interpretarlo in questo modo, cioè alludendo ancora al mistero dell'incarnazione della terra. E dice in questa semplice constatazione che Gesù discese in Cafarnao assieme ai suoi fratelli, assieme a sua madre anzitutto, assieme ai suoi fratelli e assieme ai suoi discepoli, rivela la differenza tra il cielo e la terra. Tanto è vero che appunto Capernaum, cioè Cafarnao, la città di Cafarnao, misticamente veniva interpretata dai santi padri come la dimora bellissima, la dimora stupenda. Ecco, allora i santi padri vedevano nel villaggio di Cafarnao un simbolo della dimora che Dio ha creato per l'uomo, cioè il cosmo, il mondo. Allora Gesù, che assieme a sua madre, suoi fratelli e suoi discepoli discende in Cafarnao, è il verbo che discende in questo mondo. Ora dice San Tommaso, la differenza tra il cielo e la terra è questa, che in cielo Gesù ha solo un padre senza avere una madre. Sulla terra Gesù ha una madre senza avere un padre. Vedete perché quando discende in Cafarnao, misticamente viene appunto sottolineata la presenza della sua madre e dei suoi fratelli. Quindi in cielo Gesù ha un padre senza avere una madre. Sulla terra ha una madre senza avere un padre. Nel contempo in cielo Gesù non ha dei fratelli. Perché? Perché egli è il monogenes, Dios tuteu, il unicento figlio di Dio, unicento. Sulla terra invece egli non solo ha quei fratelli che hanno con i suoi cugini, ma ha innumerevoli fratelli, perché egli è il primo di coloro che risorgono dai morti, il primogenito di tanti fratelli. E quindi come in cielo egli non ha dei fratelli essendo l'unigenito, sulla terra egli aggrega misticamente a sé, dando a loro la parte nella sua gloriosa risurrezione, innumerevoli fratelli, tutti noi, se viviamo secondo lui, secondo i suoi insegnamenti. Ecco, inoltre sulla terra egli ha anche dei discepoli ai quali insegnare la sua dottrina, cosa che certamente non si verifica nel cielo. Ora, vedete questa allusione appunto ai fratelli del Signore, no? Voi sapete bene come ha suscitato e tuttora suscita delle perplessità che certamente non dovrebbero esserci, E cosa curiosa come praticamente la teologia si può dire così, in fondo l'esegesi razionalistica, ma ormai fortunatamente superata, del secolo scorso, in particolare era il famoso studioso protestante Harnack che insisteva su questo, ma tanti altri ancora. Ebbene, vedete sorelle, dicevano costoro, Gesù ha avuto dei fratelli. Infatti il Vangelo dice che c'erano i fratelli di Gesù, questo versetto e tanti altri parlano dei fratelli di Gesù. Allora coglievano l'occasione, ripetendo in questo le antiche eresie, perché c'erano già tanti eretici nel passato, anche qui le eresie, care sorelle, vedete, sembrano creative, di fatto sono terribilmente ripetitive, no? Se si studia la storia della Chiesa si vede che le eresie si ripetono sempre, no? Ecco, e allora vedete, una di queste eresie è quella che nega la verginità perpetua di Maria, perché ella avrebbe avuto altri figli, è vero, fratelli di Gesù. E invece, voi sapete bene, sorelle, che non solo nella letteratura biblica, pensate per esempio Abramo e Lot, si chiamano fratelli, e però fratelli nel senso stretto non sono. Non solo nella letteratura biblica, ma anche nella letteratura all'infuori della Sacra Scrittura, la parola fratello significa parente nel senso più vasto della parola. Se voi leggete Ovidio per esempio, no? Deucalione chiama Pirra sua sorella mentre era sua cugina, capite? quindi indubbiamente fratello, così pure Omero, è vero, dice fratelli Achille e Aiace, mentre anche loro erano cugini, addirittura mi pare di secondo grado, l'ho verificato, comunque non ha importanza, vedete? Il fatto è che la parola fratello non si riferisce solamente al fratello, diciamo così, nel senso stretto della parola, ma si riferisce a dei parenti anche abbastanza lontani, no? A coloro che appartengono alla grande famiglia, per così dire, cosa che a noi moderni sfugge un tantino, perché noi conosciamo solo la famiglia nel senso stretto della parola, no? Ecco, invece gli antichi conoscevano la grande famiglia, la famiglia quasi tribale, si potrebbe dire. Allora la parola fratello assume ovviamente un significato molto diverso. È interessante però sollecare, vero? Come rispetto a Achille e Aiace, nessuno, è vero, fa delle difficoltà sulla parola fratello. Rispetto a Ovidio, nessuno fa delle analisi e discettazioni rispetto alla parola fratello, ma rispetto al Vangelo, una grande alzata di scudi. Capite? Vede, interessante, come le anime buone che tendono sempre a sottomettersi con una semplice e umile fede a quanto è rivelato dal Signore, si vedono contrastate da quell'altra progenie che alimentano né umiltà né ubbidienza, e men che meno l'umiltà e l'ubbidienza intellettuale. E quindi vogliono cogliere anzi la stessa scrittura, come facevano già i farisei, ed cogliere un'occasione di inciampo, di dire non è vero quello che la cristianità pretende che sia. Ed è terribile quella mentalità, la razza di vipere, come diceva San Giovanni Battista, non capite? Proprio quella razza dei farisei, quel lievito farisaico, non è affatto ancora estinto. Allora dice appunto San Tommaso che sulla croce il Signore affida la sua madre sempre vergine al discepolo altrettanto vergine. Interessante come fa vedere proprio la verginità di Maria Santissima di San Giuseppe alla luce di San Giovanni, no? Gesù affida sua madre, la regina delle vergini, al discepolo che era vergine, San Giovanni, il che manifesta anche la custodia verginale di San Giuseppe, no? Così Dio, il Padre, ha affidato la Madre Santissima del Signore, il Signore stesso, alla custodia di San Giuseppe. Bene, Gesù si fermò per poco tempo a Cafarnao, dice la scrittura. Perché per poco tempo? Perché sappiamo da San Matteo che Cafarnao non era una città molto pia e devota, non accoglieva volentieri gli insegnamenti del Signore. E tu Cafarnao, dice Gesù, Matteo 11, e tu Cafarnao sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Perché se in Sodoma fossero avvenuti i miracoli compiuti in te, oggi ancora essa esisterebbe. Quanto è importante, sorelle, con umiltà, aprire il nostro cuore alla fede. Vedete? Quando si resiste a Dio che ci viene incontro, ebbene si distrugge. Bisogna davvero temere quel Dio che passa e non ritorna, perché potrebbe effettivamente non ritornare, cogliere ogni momento propizio. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei. Ecco, c'era un'antica legge in Israele, Esodo 13, che prescrive che ogni maschio deve presentarsi una volta all'anno davanti al Signore. E così Gesù, in quella Pasqua, viene appunto a Gerusalemme per presentarsi davanti al Signore. Anche questo è molto bello. Vedete, sorelle, l'ossequio, l'ubbidienza, la semplicità, l'umiltà con la quale Gesù adempie tutti i precetti dell'antica alleanza. Lui era l'osservatore perfetto di tutti i precetti del Padre suo. Ed è quello che è terribile. San Paolo stesso ce lo dice con chiarezza, come la antica legge portava l'uomo da un lato a riconoscere ciò che è vero, ma dall'altro lato anche al non poterlo compiere. L'uomo non era in grado di compiere quello che il Dio gli prescriveva. E quindi l'uomo cominciava a dubitare di se stesso, quasi a disperare di se stesso. Che cosa ne sarà di me, povero uomo, esclama San Paolo, no? Chi mi strapperà questa condizione miserevole, deplorevole? La grazia del nostro Signore Gesù Cristo. Vedete, quindi la tristezza dell'uomo dell'antica alleanza che vede ciò che è retto e giusto, ma nel contempo non può adempierlo. Da un lato questa disperazione può diventare proprio bestemmia, impietà, allontanamento da Dio, come per dire tu, oh Signore, ci prescrivi delle cose impossibili. Ma può diventare anche umiltà e può anche far sì che l'uomo si renda conto che da solo non può fare nulla, senza di me non potete fare nulla. E allora l'uomo, salutariamente diffidando di se stesso, si confida tutto con il Signore, si affida solo a Lui, si appoggia solo a Lui che è la roccia. Ed è come risponde San Paolo: chi mi libererà? La grazia di Gesù. Questo è. Ora Gesù Gesù, il prediletto del Padre, l'unico nel quale il Padre si è compiaciuto, Gesù solo ha perfettamente adempiuto la legge, l'ha adempiuta nella sua più intima anima, che è appunto la perfetta carità, ma l'ha adempiuta anche nei minuziosi esterni precetti, non in quella esteriorità farisaica, che è ovviamente un'apostasia dalla verità della legge per favorire le opinioni umane, non in quel senso, ma però nella semplicità di sottomettersi non solo allo spirito della legge, ma anche alla lettera della legge. È così bello vedere proprio Maria Santissima e San Giuseppe portare il bambino Gesù nel Tempio per presentarlo al Signore. Se c'era uno che non aveva bisogno di presentazioni, perché il Padre suo da sempre lo conosceva, era proprio Gesù, vedete? E però tutto quel Tempio, tutta l'antica alleanza, che era una pedagogia in vista di Cristo, attendeva quella venuta. Ed in quel momento, come profetizzava ancora Malachia, viene l'atteso delle genti e il Tempio si riempie di gloria. Ecco, care sorelle, come è religioso, proprio religioso anche nei minimi particolari, attento l'atteggiamento di Gesù verso le leggi del Padre suo, leggi che comunemente obbligavano tutti gli israeliti. Gesù certamente era esente dalla legge, e però volontariamente, ed è non per costrizione, ma volontariamente si sottomette alla legge e quindi si incammina verso Gerusalemme per presentarsi un'altra volta ancora nella casa del Padre suo. E così bella la risposta di Gesù, no? E quando i suoi genitori lo cercano nel Tempio, no? E Gesù dice: non sapete, non sapevate voi forse che io dovevo essere in quello che è del Padre mio? In quello che è del Padre mio. Ed è ciò che è del Padre suo, e certo anche il Tempio, la dimora di Dio, la dimora esterna, visibile. Ma ciò che è del Padre suo, ecco perché la scrittura, Gesù stesso, si esprime in questo modo, così, così vasto. Ed è, non dice: non sapevate voi forse che io debba essere nel Tempio del Padre mio. E sarebbe più semplice, ma anche più riduttivo, no? Gesù dice: in ciò che è del Padre mio. La dimora del Padre suo è sia il Tempio del Monte Sion, no? Ma la dimora del Padre suo è anche la volontà del Padre suo nella quale Gesù dimora, e della quale Gesù si riveste, nella quale Gesù è. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Non sono venuto per fare la volontà mia, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Vedete come Gesù si riveste della volontà paterna, come di una dimora nella quale egli stesso, con la sua volontà umana che ci ha salvati per ubbidienza, egli abita. Si avvicinava allora la Pasqua. Alla Pasqua, infatti, sono legati i sacramenti principali del battesimo e dell'Eucaristia, il martirio del precursore e la passione del Signore. Tutti i grandi eventi si verificano sempre attorno alla Pasqua, che Gesù, la vittima del grande riscatto, doveva appunto portare a compimento. Ora, Gesù sale a Gerusalemme dopo essere disceso a Cafarnao. Gerusalemme viene interpretata dagli antichi generalmente come Pacis Visio. Avete presente ancora quel inno, è vero, pare che della festa di Santi, no? Che dice Urbs Jerusalem beata, dicta pacis visio, no? Ecco, o urbe, città di Gerusalemme beata, che sei detta, sei chiamata pacis visio, visione della pace. Alcuni invece lo traducono in modo filologicamente più attendibile, il shalom, cioè la città della pace, ma non ha molta importanza. Comunque sempre rimane che Gerusalemme significa la pace di Dio, la pace perfetta, la pace che consiste nella perfetta raccolta, per così dire, dei cittadini del Regno dei Cieli. Vedete la sposa che discende, appunto la città santa che discende dal cielo come una sposa ornata per il suo sposo, e questo è il simbolo, e questa è la realtà perfetta, spirituale di Gerusalemme. Quindi Gerusalemme, pacis visio, cioè la visione della pace, la visione beatifica, significa la vita eterna, la patria del cielo. Ora Gesù sale a Gerusalemme, c'è visione di pace, eterna beatitudine, prima però discese in Cafarnao, ed è discese in Cafarnao, come abbiamo detto, è il simbolo del mondo, del cosmo. E questo è il paradigma dell'incarnazione. Gesù discende, ma discende per ascendere. Entrambi i movimenti, sorelle, vedete questo? questo, ve lo raccomando moltissimo, la discesa a Cafarnao, misticamente parlando, e la salita a Gerusalemme, la discesa in questa terra e la salita ai cieli, e che Gesù scende sulla terra per strapparci alla terra. Ci sono, ahimè, molti tentativi di una certa mondanizzazione del cristianesimo. E lo dico con lacrime, come dice San Paolo, flens dico, no? Che piangendo dico queste cose, davvero sorelle, eh? Dovremmo proprio essere preoccupati di questo, la mondanizzazione di ciò che è santo per eccellenza, la mondanizzazione del cristianesimo. Pensate al rigore delle parole di Gesù, che quando dice che egli per il mondo non prega, prega per coloro che sono nel mondo, ma non perché siano nel mondo o addirittura dal mondo, ma proprio perché, pur essendo nel mondo, non sono dal mondo. Ed è questa la condizione del cristiano. Il cristiano vive nel mondo, ma la sua radice, la sua origine, la sua patria, la sua discendenza è altrove, perché egli non è stato generato dalla carne e dal sangue per volontà dell'uomo, ma per volontà di Dio. Per volontà di Dio è stato generato. Il cristiano ha accolto in sé il Verbo e vive dunque la vita del Verbo, si riveste di quella vita che il Padre eternamente comunica al Figlio suo. E questo lo legare, come noi non possiamo mai amare il mondo se non come Gesù l'ha amato, con amore di redenzione, che non è amare il mondo, ma amare le anime che vivono nel mondo, che sono in un terribile pericolo nel mondo, per strapparle a questo stesso pericolo. E questo lo legare. Non bisogna umanizzare eccessivamente il cristianesimo, perché c'è questa tentazione, si dice molto spesso, lo sento dire anche da persone molto spirituali e molto approfondite in campo teologico, che dicono bisogna che la Chiesa sappia compromettersi con il mondo, già questo mi viene un brivido, compromettersi con il mondo perché Gesù si è incarnato. Come se l'incarnazione comportasse un'approvazione della mondanità. Ma se il mondo era da approvare, non c'era bisogno che Gesù venisse, capite quello che voglio dire, no? Come dice Dante, mi pare, non era mestier, non lo so se, non era mestier Maria partorire, mi pare, diceva Dante, no? Ecco, se non c'era bisogno che Maria partorisse e desse alla luce Gesù, no? Se il mondo andava già bene in se stesso, invece no. Gesù è disceso a Cafarnao, cioè in questo mondo, bello così come è stato creato da Dio, ma rovinato dal peccato, è disceso per strapparci a questa rovina, per restaurare in noi lo splendore antico e portarci al di là di esso, alla riconciliazione con il Padre, alla beatitudine eterna. E allora bisogna sempre vedere Gesù che dimora in questo mondo, Gesù, la dimora della gloria divina, Caieschenos Enenin, ha posto la sua dimora in mezzo a noi, vedete, Gesù è sempre il celeste per eccellenza, vedete, Gesù è sempre il Verbo, che mai abbandona la dimora paterna, e quindi la sua dimora in mezzo a noi è la dimora di Dio in mezzo a noi, questo va sempre sottolineato. E quindi la stessa presenza incarnatoria di Gesù, cioè il fatto che Gesù si fece carne e venne ad abitare e continua ad abitare in mezzo a noi nella divina Eucaristia, dona e veglia finché venga, vedete, ci richiama sempre alle cose del cielo. Egli discese per ascendere, discese solo per ascendere assieme a noi. Ecco, sorelle, che cosa significa quel viaggio appunto di Gesù verso il Tempio Santo di Gerusalemme, verso quella che si dice Pacis Visio, verso la beatitudine eterna. Vale Gesù, sale assieme alla sua madre, la sua madre santissima, assieme ai suoi fratelli, non solo nel senso di cugini, ma anche fratelli, tutti noi che lo seguiamo, e i suoi discepoli, che pure ciò ci riguarda in quanto impariamo la dottrina rivelata da Dio tramite il Figlio suo. Ecco, care sorelle, ebbene, mettiamoci alla sequela di Gesù, perché Gesù che è disceso per noi in questo mondo possa portarci assieme a sé in cielo. E così. Ti rendiamo grazie, o Signore Dio onnipotente, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.